Il libro che andiamo a raccontare, seppure nella brevità della nostra conversazione insieme con il nostro ospite che salutiamo, Stefano Costa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Grazie. per raccontare il suo esordio nel romanzo, il romanzo intitolato Il primo giorno d'autunno al mondo, pubblicato dal Saggiatore, e noi andiamo a scoprire per suggestioni, come sempre, senza troppo rivelare, ovviamente, la storia di questo libro e di ogni altro libro, per rispetto degli ascoltatori prossimi lettori. Leggo nel risvolto di copertina che Stefano Costa è editor e redattore. Ci fermiamo su questa definizione per qualche istante, Stefano Costa, perché magari, semplicemente da un punto di vista della curiosità, qual è la differenza tra un editor e un redattore?
Allora, potremmo dire una cosa forse un pochino impropria, ma che rende molto bene l'idea. Il redattore ha, a mio parere, e poi voglio dire entro certi limiti, sempre anche un po' da qual è la casa editrice o l'agenzia, ad esempio, per la quale si lavora, ha forse il redattore un compito un pochino più tecnico in un certo senso. L'editor ha un compito che molto spesso può essere considerato forse meno tecnico e quindi diciamo più mirato o al pensare i libri o al modificarli, allo strutturarli. Io dico sempre al cercare di pensare, di vedere i libri quando i libri non sono ancora presenti, ecco.
Bella l'idea di pensare il libro quando il libro non è ancora presente, perché forse è questa la missione principale di chi lavora prima che il libro arrivi tra le mani dei lettori. E adesso veniamo a questo romanzo, sì. Il primo giorno d'autunno al mondo. Io vorrei entrare in questa storia come a volte facciamo, non sempre per la verità, perché ci piace raccontare i libri partendo quando la copertina racconta qualche cosa, perché non sempre questo succede. Sì. Quando la copertina racconta qualcosa, noi vogliamo proprio partire da questa immagine su cui io veramente mi sono soffermato molto, sono andato a curiosare tra i lavori di questo artista portoricano Armando Veve, spero di pronunciare bene, artista portoricano trapiantato in America a Filadelfia, ecco. Possiamo vederla con parole di Stefano Costa, questa immagine che è un'immagine veramente tra l'astrattismo per certi aspetti, tra il simbolismo, è veramente molto, un'immagine molto complessa che merita veramente soffermarsi.
Assolutamente, Livio. Guardi, allora, quando devo dire una cosa, io posso dire che questa copertina secondo me è bellissima e lo posso dire perché, come dire, non è frutto del mio lavoro, ecco, quindi a maggior ragione per questo, nel senso che comunque quando la casa editrice mi ha mandato la copertina in anteprima, come accade, voglio dire, a un po' tutti gli autori, ecco, io non avevo potuto esprimere un mio parere su come sarebbe stata. Meglio, in ambito editoriale, così come in tanti altri ambiti, è molto meglio che ogni persona faccia e svolga, voglio dire, un compito. In questo caso Alice Beniero ha fatto, a mio parere, un lavoro veramente, veramente mirato sul testo, prendendo l'illustrazione dell'artista che lei citava prima, ed è effettivamente la trasposizione grafica, potremmo dire in immagine, della mia scrittura, cioè tutto il mio romanzo è un romanzo molto stratificato, molto più semplice anche di quello che può sembrare alle prime righe, alle prime parole. Noi vediamo in questa copertina che c'è, come dire, una stratificazione del suolo, no? Abbiamo una superficie con il cane, una pala piantata nella terra, ma poi sembra dirci l'illustrazione, il cuore di ciò che viviamo sta sotto terra, sta quasi, ci è quasi invisibile, ecco. Tutto il romanzo è giocato su questo, sia da un punto di vista anche strutturale, nel senso che nel romanzo c'è una talpa, ad esempio, che viaggia nel sottosuolo, che cerca di uccidere gli esseri umani causando anche delle frane, ma gli esseri umani non si accorgono di nulla di tutto questo praticamente. E di conseguenza, appunto, la mia scrittura, così come questa immagine, è anche estremamente densa di immagini a loro volta. Quindi posso dire che mi sono ritrovato tantissimo, ho ritrovato tantissimi elementi di ciò che scrivo e di come lo scrivo in questa splendida illustrazione, splendida copertina, ecco, Livio.
Perché questa immagine che troviamo in copertina, sì, come diceva poco fa Stefano Costa, ci permette proprio di entrare, di sentire l'humus della terra, perché ci avvicina proprio a quello che è poi in fondo la nostra origine. La parola umano deriva da humus, humus è la terra, e qui niente meno andiamo, esatto, sottoterra, anche se sottoterra, e qui entriamo nella storia, che è una storia complessa ma godibilissima dal punto di vista della lettura. Arriva a un certo punto un segnale, arriva una voce senza voce che dice: sono stanco. E qui, in questo essere stanco, si nasconde veramente il senso dell'esistenza. Esatto. E in questo sono stanco adesso, perché poi noi lettori, sì, quando abbiamo una storia fra le mani, la riempiamo di ricordi personali, la riempiamo di tante cose che anche non possono non c'entrare. Quando io ho letto sono stanco, mi ha ricordato una canzone, lo so che vado fuori tema, ma tant'è, una vecchia canzone di Gianna Nannini che mi avevano fatto ascoltare, e si intitola questa canzone Sono stanco.
Fantastico.
E io ricordo questa canzone che diceva a un certo punto, e queste parole mi sono rimaste espresse, lo dico sovente anche quando qualcuno dice sono stanco, e lei dice in questa canzone: sono stanco, bella frase per nascondere un segreto. Qual era, esatto, il segreto di quest'uomo che gridava senza voce sono stanco nel buco della terra?
Esatto, allora guarda Livio, la storia prende avvio da questo, cioè noi abbiamo un uomo giovane che ad un certo punto, in maniera del tutto casuale, come potrebbe capitare a qualsiasi persona che magari abita non necessariamente in una grossa città, ecco, ma semplicemente in un contesto anche un pochino più di campagna, salva un piccolo animale, cioè una talpa, ok, dal terreno. Questa talpa stava per essere presa da alcuni gatti. L'uomo tiene con sé questo piccolo animaletto, ma esprime, cioè quasi si confida con questo piccolo animaletto, ma come noi potremmo fare con un qualsiasi animale, chi ha in casa un gatto, soprattutto forse anche un cane, capisce ciò di cui sto parlando, no? E quindi confida questa stanchezza, in un certo senso di vivere, ma non è neanche forse giusto dire di vivere, a questo piccolo animaletto, e chiede a questo piccolo animale: fai una cosa per favore, cerca di estinguere la razza umana, cioè sono talmente stanco che fai questa cosa per me. La talpa accoglie questa preghiera. Perché accade tutto ciò? Da qui ovviamente si innesca poi la trama del romanzo. Questo accade perché a me interessava molto sondare quel tipo di solitudine che ci coglie, e che molto spesso coglie tutti noi, anche proprio quando siamo attorniati da altre persone. Cioè il protagonista, quest'uomo che tra virgolette grida senza voce nella terra, in realtà ha una fidanzata che diventerà sua moglie, avrà due figlie, ha un fratello, un lavoro, quindi voglio dire, è una persona perfettamente, potremmo dire, integrata all'interno della società, della sua vita. È lì, è questa solitudine che a me interessava sondare, non la solitudine di un uomo, per modo di dire, non so, che abita a 1500 metri in una baita spersa all'interno di un bosco, senza contatti con nessuno. Cioè, dov'è la solitudine che noi comunque possiamo patire sia perché, cioè perché stiamo in mezzo agli altri, cioè dov'è l'incomprensione, dov'è l'incapacità nostra nei confronti degli altri, ma anche degli altri nei confronti nostro, nei confronti nostri, di far proprio, voglio dire, un nocciolo di dolore altrui. E quindi, insomma, quest'uomo chiede poi sostanzialmente questa cosa a questo piccolo animale, il quale da lì in avanti cercherà ovviamente di allestire, di assemblare un proprio esercito per combattere, diciamo, il genere umano, ma senza che questa cosa, ripeto, venga minimamente notata da nessun essere umano. Cioè se accade, se capita una frana qua in collina, non c'è nessuno che può pensare che sia una talpa che è eroso sotto il terreno.
Però, dopo aver, letto, però dopo aver letto questo romanzo, anche una semplice frana, Stefano Costa, mi permetto di dire che anche una semplice frana ci viene la curiosità, a me è venuta la curiosità di guardare se dentro questa piccola grande frana c'è un posto dove entrare, perché è lì è il viaggio che ci fa fare il primo giorno d'autunno al mondo, entrare dentro il segreto delle cose che stanno dentro la terra. E questo romanzo ha un intento anche molto bello, quello di farci vedere il mondo intorno e per darci anche un altro sguardo, anche se la talpa non ha vista, però ha la capacità, certo, di darci uno sguardo nuovo. Questo è finanche profetico.
Esatto, non a caso la talpa combatte, per modo di dire, diciamo, insieme a tutta una serie di animali. Diciamo, l'animale che più si avvicina a lei e che più la ama in un certo senso è un pipistrello. Non a caso sono due animali, diciamo, che almeno nell'immaginario comune sono considerati ciechi, ok? Anche se poi sappiamo benissimo che sanno chiaramente orientarsi all'interno della natura. Cioè tutto deve essere visto, a mio parere, un po' come una fiaba, ha un po' i toni della fiaba questo romanzo. E fondamentalmente è una fiaba che si dipana attraverso tre sezioni, cioè il romanzo è costituito da tre storie, che sono poi sostanzialmente la stessa storia vissuta da tre punti di vista diversi.
Quindi abbiamo la maschera dentromorfa, e la maschera zoomorfa, e infine la maschera demoniaca.
Esatto, sì. Sì, sono la condizione, diciamo, di tre piccole regressioni e ogni essere vivente patisce un po' su di sé. Cioè l'animale indossa la maschera, diciamo, dendromorfa, la maschera di legno, quando muore, cioè tornando alla sua condizione di immobilismo, ok, come può essere magari per una pianta, per un vegetale. L'essere umano principalmente indossa la maschera zoomorfa, cioè diventa animale nello stare all'interno della società. Quindi quando, ad esempio, non so, ci sono persone che girano e che viaggiano e che soprattutto lavorano all'interno del romanzo, ognuno ha la propria maschera di bestia. Poi arrivano a casa, dopo una giornata di lavoro, se la tolgono e quindi diventano altro da quello che sono stati nella società. La maschera demoniaca è dedicata unicamente al fratello del protagonista, un uomo, un parroco, diciamo, in odore quasi di santità, che per determinate ragioni, insomma, sembra di capire abbia avuto una relazione con la cognata, cioè la sorella del protagonista, e quindi, diciamo, in alcuni momenti per stare con la cognata sembra quasi, in un certo senso, voler indossare la maschera demoniaca, nel senso di gettare i voti, insomma, di quasi, diciamo, di divenire uomo, per modo di dire, senza più tendere alla condizione quasi di un santo, comunque di una persona che non dovrebbe essere tentata quantomeno dalla carne, ecco.
In questo romanzo, Stefano Costa, c'è, sì, anche una dimensione di prosa poetica, perché è vero, c'è un esprit favolistico, no? Ma il senso poetico è veramente molto presente molte volte nello sviluppo della narrazione, nei dettagli e così via, oppure sbaglio?
No, secondo me è verissimo, ecco, cioè io ho prestato un'attenzione indubbiamente molto forte nella stesura del testo e nella sua lavorazione. Non vorrei l'unica cosa che questo venisse interpretato magari dal lettore quasi come un segnale, mi passi l'espressione Livio, di freddezza,
no,
in
anzi,
un certo senso,
anzi,
di
anzi.
Studio. Ecco, no. Infatti io l'ho fatto proprio per permettere al lettore di entrare in questa storia, cioè un intellettuale quale Giacomo Giossi scriveva sul Manifesto che il mio mondo è più infestato che abitato, ok? Questa cosa è verissima. È verissima perché io propongo al lettore un'immersione totale, cioè io dico leggilo, non fermarti, non so, alla parola, non fermarti alla singola immagine. Più un lettore va avanti a leggere senza preoccuparsi, ripeto, non so, della singola frase, del singolo periodo, e lì poi viene fuori questo mondo che ti arriva addosso, che non è più abitato ma è infestato, è quasi come se ti calasse dentro in un certo senso. Ecco, questo era stato un po' il mio obiettivo, in relazione al quale sicuramente un affondo poetico è stato per me importante, ecco, questo sicuramente.
Ecco, vedo qui tra l'altro lo sguardo si è posato su una delle varie sottolineature a proposito di questo sì. Sguardo, laddove scrive: il gabbiano si sposta dal suo posatoio e prende a beccarlo nel gomito che gira sopra l'ultimo ferro del corrimano. L'uncino rosso del becco, dalla fitta che mi causa, mi piega un ginocchio. Ecco, e per far ascoltare proprio il senso, seppur in tre righe, il senso della narrazione. Qui la cura del dettaglio anche molto favolistico a volte, e nello stesso tempo anche molto fisico, no? È veramente importante. Mi chiedo, ma è durato molto la scrittura di questo romanzo?
Allora, guardi Livio, indicativamente il romanzo in una forma che il lettore ad oggi non può leggere, cioè sostanzialmente posso dire nella forma in cui il romanzo era stato mandato da me all'editore, l'avevo scritto indicativamente in 7 mesi, più o meno, insomma. Poi, dopo, come posso dire, dopo gli accordi presi con l'editore e ovviamente il fatto, ritorniamo al redattore ed editor dal quale siamo partiti, no? Avendo lavorato anch'io con un paio di editor, vabbè, in particolar modo diciamo con Andrea Gentile che è il direttore editoriale del Saggiatore, ma anche con Damiano Scaramella e Lorenzo Costantini, abbiamo sviluppato logicamente delle idee e fondamentalmente, diciamo, questa seconda stesura, che poi è quella che il lettore può leggere, più o meno credo che sia durata un anno, ecco, indicativamente, insomma, poi è chiaro anche, ho passato anche momenti in cui magari dovevo distanziarmi anche un attimo dal testo, quindi magari, non so, un autore, possibilmente uno scrittore, scrive, poi magari, sa com'è, no, deve, come dire, anche affrontare momenti magari, non so, di 2 settimane, di 1 mese in cui lascia riposare le cose senza più riprenderle, ecco, quindi più o meno è stato questo il tempo, ecco, indicativamente.
Torniamo alla scrittura, seppur verso questa fine di conversazione. Ecco, quanto di pietà verso gli uomini c'è in questa storia che sembra tutto subito invece un essere contro?
Allora, c'è della pietà nelle parole. Allora, il romanzo, posso dirlo, ripeto, tanto non rubiamo nulla al lettore, sono, ripeto, 3 sezioni, ognuna propone la stessa storia vista da un punto di vista differente.
Diverso.
Esatto. La terza sezione si chiude con le parole di un diavolo, che è una bestia che ha vissuto accanto al protagonista. E questo diavolo dice: io ho sempre volato su queste colline, al massimo andavo a chiedere la pietà di un piatto, non lo so, di carne o di ossa presso un ristorante, no? O presso un'abitazione di chiunque. E dice il diavolo: io, cioè, ho sempre usato questo strumento di pietà, adesso non mi rimane nient'altro che questa. Quindi c'è molta pietà, a mio parere, in questo testo, soprattutto nel capire che molto spesso, come dice il diavolo, non c'è cosa peggiore di fare il bene per se stessi dicendo che lo si fa per gli altri. In questa incomprensione sta forse una forma di pietà che credo un po' tutti dovremmo usare nei confronti degli altri, ma poi non sempre, ecco, logicamente. Cercare di capire dove sta forse il punto di vista altrui.
C'è il libro portata di mano, Stefano Costa?
Sì, assolutamente.
Allora vogliamo ascoltare dalla voce dell'autore Stefano Costa. Che cosa ci fa ascoltare?
Allora, ho pensato di regalare, cioè di leggere un piccolo brano dove si parla, in questo caso, di due paesi, Canneto e Castana. Parlavamo all'inizio di colline, forse per far entrare un po' il lettore anche in queste colline, anche su queste colline, se va bene.
Prego.
Posso leggere?
Certo.
Ok. Su questa guancia di collina non passa mai nessuno. Il paese di Canneto, oltre il cieco abitato, non mette propaggine. Il filo di case che traduce a Castana è un filo senza oro, senza bagliore. L'uscio divelto dal cardine, la vena di muschio a infettare il muro, l'antro con l'ingresso della casa al di là dell'aiuola. Pascolo della cinghialessa che legge in un tanto misero verde la misura dell'orto più che quella del giardino. E li traduce i suoi piccini, passando per il buco nella ramina, che chiedano qualcosa alla terra. Tanto non v'è rimasto nulla, al meglio il bulbo di un tulipano prima che l'argilla l'abbia soffocato. La mano che disserra la chiave, qui, è una mano tutta d'ossa, tutt'al più una di quella che tiene al mignolo un anellino, ma anch'esso senza stella. Ogni via verso Castana è chiusa nel buio, persino il fornaio non mette il suo occhio di fuoco nel nero. Sarà che il fornaio crede tra qualche settimana venga il Natale con il suo dono di burro e di dolce, e allora concentra il suo pane nel gusto del mattino, a stellarlo di uvetta o di ragnatele di zucchero, e già dal fine pomeriggio chiude il negozio nel niente. Recaldo si stupisce della frana, il parapetto di contenimento sullo strapiombo messo una pancia da obeso, enfiato dalla prepotenza con cui la collina di Castana spinge verso Valle Cima e da Valle Cima verso Valle Fondo. Ecco, questo poteva essere...
La collina che è chiusa nel sole, come si dice in questo romanzo, è la collina che ci ha tratteggiato Stefano Costa, estraendo dal suo romanzo Il primo giorno d'autunno al mondo, pubblicato da Il Saggiatore. Prima di salutarci, Stefano Costa, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni le posso dire che ho iniziato un libro che si intitola, glielo dico subito perché ce l'ho qui a portata di mano, Il silenzio del mare, di un autore che si chiama Vercors, e una vecchia edizione Einaudi.
Autore francese, Silenzio del mare, è credo pubblicato da Einaudi?
Einaudi nel 1964.
È un piccolo libro, io l'ho trovato straordinario questo Silenzio del mare, esatto. Ricordo che me lo portai in vacanza perché era piccolino.
Fantastico. Esatto, estremamente breve, molto breve, è una vecchia edizione che avevo tra le librerie di casa e che, confesso la mia ignoranza, non sapevo neanche di possedere. E perché i libri alle volte regalano un po' anche queste sorprese, diciamo, no? E l'ho ritrovato, o meglio l'ho trovato per la prima volta nella mia vita, e ho detto provo a leggerlo, insomma, e mi sta facendo un'ottima compagnia, diciamo.
Vercors, tra l'altro, ricordiamo Il silenzio del mare, pubblicato da Einaudi, come dicevamo, mentre Il primo giorno d'autunno al mondo di Stefano Costa è pubblicato dalla casa editrice Il Saggiatore. Grazie davvero, Stefano Costa.
Grazie a voi, Livio, grazie a voi.
Buona serata.
Grazie veramente, buona serata, a presto, grazie.